Amici e amiche dello Sfiore del Prolato, benvenuti all'undicesima puntata di Scusate il Disturbo, Off Season Edition, in versione balneare o montana, in base a quelle che sono le vostre preferenze. Come sempre, in apertura di trasmissione, un ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast e che ha visto di recente l'ingresso di Fantasy Football Studio, il podcast dedicato al mondo del fantafootball e non solo, e di The Beak, il primo podcast italiano dedicato interamente ai Chicago Bears. A breve ci sarà l'aggiunta di nuovi podcast, nuove squadre NFL che entreranno nella nostra squadra. Insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di football americano questa sera, quando registriamo, ci sono Marco Santini, Emanuele Sortino e, come di consueto di rincorsa, arriverà anche Andrea Ghezzi. Quindi cominciamo con salutare gli ospiti della puntata, chi mi farà compagnia. Ora comincio da quello più lontano, da Denver, Colorado, Emanuele.
Salve a tutti, ciao Italia!
No, ciao Italia, bellissimo, bellissimo. Invece da un pelo più vicino, mentre sta mangiando una pizza e con un sottofondo di gioventù, Marco Santini.
Saluto anch'io tutti quanti, ben ritrovati. Scusate se l'audio magari sarà un po' disturbato, ma sto, come dice Giovanni, in una specie di ristorante, quindi mi sono allontanato il più possibile, ma piove, quindi cioè, più di così non
macchina, riesco. Con la pizza in macchina per mangiarla. Allora, dai, iniziamo, poi vediamo se tiriamo le 10 si aggiunge anche Andrea, ma noi diciamo sempre che voglio fare mezz'ora 40 minuti e poi scopriamo tranquillamente.
Sì, però Ghezzi secondo me ormai è un po' come l'orologio sul polsino di Agnelli, cioè lui anche se c'è, arriva dopo.
Ah, comunque. ecco, no, ma questa volta non c'è veramente, ci siamo sentiti oggi. Comunque, vabbè, dai, allora, week 1 di pre-season è alle spalle. E anche se non vogliamo dare più di tanto valore a quanto visto sul campo, possiamo comunque parlare di qualche rookie che si è messo in mostra, prendendo spunto anche da una domanda che ci ha fatto Nico, tantissime domande questa sera, grazie mille, grazie, che vuole sapere il nostro parere sui QB rookie visti in campo. Allora, io mi sono preparato un po' di domande, tra cui citeranno anche questi QB rookie. Voglio sentire il vostro parere a riguardo di questi giocatori, sempre tenendo presente che parliamo di week 1 di pre-season, probabilmente il peggio del peggio, no, forse week 4 di pre-season è il peggio del peggio, quella in cui proprio non gioca davvero, fanno giocare il custodio, suo nipote, per evitare particolari problemi. Allora, comincio con la prima domanda, do la parola a Emanuele e poi Marco. Allora, Sam Darnold sarà il QB titolare dei Jets, che ha mostrato di avere davvero delle ottime doti, così come era pronosticato in sede di draft. Emanuele.
Beh, su Darnold possiamo dire che ora come ora è dietro Bridgewater nella deep chart, però dalla partita si è visto che giocava, era molto... Nella prima partita di preciso uno deve vedere quanto è confident, come sta bene nella tasca, dicono. Come si comporta, quanto dà fiducia anche alla squadra, e lui si è comportato molto bene. Non ha giocato tantissimo, se uno lo compara a Mayfield, però ha giocato bene. Secondo me potrebbero licenziare
il campo. Ti perdiamo, Emanuele, ti sentiamo lontanissimo.
Oh, meglio?
Ecco, molto meglio, grazie.
Ok. Ripeto in caso. Oh.
No, siamo fino al confident, ti abbiamo seguito.
Perfetto. Dicevo che secondo me si è comportato bene. Probabilmente, molto probabilità, Bridgewater potrebbe essere tagliato per motivi di budget, motivi di salary cap, rimarrà lui come secondo da mettere poi verso metà stagione.
Quindi secondo te non è pronto da subito a mettersi sotto il centro per i Jets. Invece sentiamo cosa ne pensa Marco di Darnold.
Allora, premetto che non ho visto poco, ho visto poco niente di queste highlight o partite. Ho letto qualcosa, diciamo che penso che il giudizio più lusinghiero che abbia ricevuto Darnold sia quello di di Josh Norman, che gli è molto piaciuto, l'ha giudicato un buon QB, pur con tutti i limiti del caso del rookie, eccetera. Poi sappiamo bene che le squadre hanno un approccio totalmente differente quando si parla di rookie, chi li butta subito nella mischia, chi aspetta, e quindi ovviamente sono giudizi che vengono fatti durante il camp, vedendo il ragazzo proprio in azione anche con quelli grossi. Però da quello che si è letto, al di là dei numeri, che lo diremo tutta la puntata, nella prima partita di pre-season valgono zero, però ecco, questo saper stare quantomeno al suo posto nella tasca e sapersi muovere comunque denota una certa maturità che io personalmente non credevo, lo vedo così giovane, probabilmente anche a questione di aspetto fisico, ma di una maturità che evidentemente il ragazzo sta sviluppando magari più velocemente di altri.
Allora, beh, dico anche la mia, ma visto che un po' ho seguito tutto per parlare del recap per Adult Magazine, io credo che, beh, alla fine, l'ho detto anche Emanuele, uno tra Bridgewater e McCown saluterà la squadra, difficile che si tengano tre quarterback di questo livello, quindi molto probabilmente uno dei due se ne andrà, e secondo me sarà Bridgewater quello a andare via dai Jets, nonostante sia quello l'acquisto appena preso dai Vikings. Però McCown l'anno scorso non ha fatto un brutto campionato alla fine, nonostante non sia questo fenomeno, quindi credo che alla fine McCown sarà quello che rimarrà come secondo quarterback. Io ho questa sensazione che Darnold, per quello visto in campo, proprio per la capacità che ha dimostrato di potersi muovere nella tasca, di poter leggere bene con tutti i limiti del rookie, secondo me Darnold rischia veramente di essere quello che partirà in week 1, o comunque sto con Emanuele quando dice metà stagione, ma sicuramente Darnold un po' di partite se le farà in stagione regolare, quindi sarà è quello che secondo me dovrebbe essere il QB del futuro per i Jets, e lo vorranno mettere alla prova prima possibile.
Sì, anche perché i Jets, voglio dire, non credo che abbiano molto da chiedere a questo campionato, quindi ci sta anche che decidano di buttarlo in campo e vedere come reagisce, insomma.
Perfetto, allora rimango sempre con Emanuele e rimaniamo sempre sui quarterback, così continuiamo a dare qualche risposta in più a Nico, e la domanda è questa: Baker Mayfield è meglio di Tyrod Taylor, e quindi Baker Mayfield potrebbe essere lo starter per i Cleveland Browns ad inizio stagione, Emanuele?
Secondo me no, ma non perché sia scarso. Mayfield ha fatto vedere delle ottime cose per essere la prima parte di pre-season, la prima volta, ed era col terzo team. O col secondo o terzo team, adesso non ricordo qual era esattamente. Dobbiamo ricordarci che è il general manager Brown adesso. Il general manager Brown è John Dorsey, che era il general manager del team. Lui ha deciso, ma ha preso Mahomes, non può più partire.
Emanuele, ritorna alla posizione di prima, che era perfetta.
E io sono nella stessa posizione di prima.
Adesso ti sentiamo stupendamente.
Adesso parlo.
Ecco, quando hai detto adesso non ti sei sentito più. Ce l'han con te.
Ma siamo sicuri che non è Denver in provincia di Siracusa? Perché
sembrate Palermo.
Ecco, vai adesso.
Fino a lì non ci arrivavo.
Approfittiamo, vai Emanuele col tuo ragionamento.
No, dicevo che il general manager dei Brown è John Dorsey, che era il general manager di Kansas City Chiefs, e lui con Mahomes ha fatto la stessa cosa. Ha preso un ottimo prospetto come quarterback, l'hanno fatto aspettare, l'hanno messo alla fine, quando ormai il campionato era... loro sapevano di andare ai playoff, quasi certamente, e secondo me aspetteranno, perché per quanto ci sia tanta pressione, perché il first round pick, anzi la prima assoluta, secondo me aspetteranno fino a che ce l'hanno, perché Anche perché Tyrod Taylor ha fatto benissimo, ha fatto due è andato molto bene.
Allora adesso chiedo il parere di Marco e poi gli chiedo un favore: quando non è il suo turno di mutare completamente, altrimenti viviamo la vita del ristorante.
Scusate. Allora io dico solo una parola: Cleveland. Negli ultimi anni, anche se hanno cambiato allenatori, general manager e quant'altro, essere rookie QB a Cleveland non è affatto semplice, e molti ci hanno lasciato le penne. Quindi secondo me credo che sia molto più saggio per tutti che parta Taylor a prescindere, anche secondo me è un ottimo QB, voglio dire, lotta, si sacrifica, secondo me potrebbe anche essere un buon mentore, come si dice, per Mayfield, e quindi non vedo motivi per cui debba partire Mayfield. Oltretutto non è che sia un fenomeno alla Luck, che ne nascono uno ogni tot, quindi sicuramente ci andranno coi piedi di piombo, tanto sarà lui, se tutto va bene, il quarterback del futuro, quindi Taylor potrebbe fare tranquillamente i suoi un paio d'anni a Cleveland, cercando soprattutto di risollevare questa franchigia. Poi avremo modo sicuramente di parlarne più avanti, però non vedo nessun motivo per cui debba partire Mayfield. Intanto mi sono allontanato,
Sì, infatti meglio, molto meglio. Ma okay. Io invece sto con quello che il ragionamento che ho fatto prima su Sam Darnold. Ma io credo che Baker Mayfield sia un QB NFL ready, ripeto, sempre per quello che può essere NFL ready un rookie, quindi con tutti i benefici del dubbio. E non credo che Tyrod Taylor esisterà due anni come quarterback ai Browns. Credo che come Darnold è molto probabile che inizi Taylor, ma è molto probabile che alla fine uno spazio per Mayfield salti fuori, a meno che, ripeto, a meno che i Browns non prendano una incredibile china di vittoria inaspettata, e allora voi sapete che in questo caso non si tocca assolutamente nulla di quello che sta accadendo, proprio per non rovinare quella chimica e quella chimica all'interno della squadra. Ecco, questa potrebbe essere anche una spiegazione. O al contrario, i Browns continuano ad essere i Browns nonostante tutti i rinforzi presi in off season e al draft, e allora magari Mayfield, vedevo Mayfield in campo molto prima di quello che possiamo aspettarci. Ecco, anche quella può essere una scelta.
Anche perché secondo me diciamo che il rischio potrebbe essere quello di dare troppa responsabilità e di farlo diventare il salvatore della patria. È vero che da quello che si è letto, visto, sentito, sembra un ragazzo con una certa personalità, quindi potrebbe essere anche in grado di reggere la pressione. Però, ripeto, non vedo la necessità, ecco, di doverlo far partire a tutti i costi. Poi dopo, che la stagione potrebbe prendere migliaia di pieghe, però io, fossi i Browns, sarei schiscio, come si dice a Denver.
Schiscio.
Schiscio, Emanuele, un termine tipico della Brianza. Perfetto, allora andiamo avanti.
Starei tranquillo.
Ecco, allora rimaniamo ancora in sezione quarterback rookie, sempre con iniziamo con Emanuele, poi Marco, e qua la domanda è molto secca e molto netta. Lamar Jackson sarà mai un quarterback NFL? La mia risposta ve la do alla fine, vi lascio prima a voi le vostre considerazioni. Emanuele.
Secondo me sì, però ha bisogno di tanto tempo. Le due partite che ha fatto di pre-season, quella dell'Hall of Fame e quella di giovedì, si sono visti i suoi limiti, però in queste due partite è già cresciuto. Piano piano, secondo me, potrebbe farcela. Flacco ormai ha la sua età e hanno deciso di investire su di lui. Sicuramente sarà un quarterback NFL. Non so esattamente a che livello, ma potrebbe sorprendere in tanto.
Marco?
Questo è un domandone da un miliardo, perché di prospetti esplosivi come lui, adesso non ne sono usciti tantissimi, però come tipologia, tipo Pryor, o adesso ovviamente mi seguono tutti gli altri, che non fanno del... non è il classico QB da tasca, questo ragazzo ha delle potenzialità atletiche non indifferenti. Mi ricordo che quando ne parlavamo l'anno scorso, durante alcuni podcast, chi seguiva di più di me la SIA mi diceva, e quindi Ghezzi in questo caso così impara, che rispetto ad altri qui di quel genere, diciamo, comunque Jackson aveva più diciamo la compostezza e la non dico classe, ma la tecnica per poter giocare da QB anche nell'NFL. Ora, che uso ne faranno i Ravens è tutto da vedere, perché se è vero che il titolare è sicuramente è indiscutibilmente Flacco, potrebbero anche, vista la mente anche abbastanza fantasiosa di Arbo, usare lui anche in altri modi. Il rischio che magari si snaturalizzi un po', potrebbe anche esserci, però confido nel fatto che Harbaugh sia un buon allenatore anche da un punto di vista di gestione dei giocatori, quindi non penso che lo bruci o che lo snaturi a tal punto da non farlo giocare più QB per il Ravens. Diciamo che questa è una cosa abbastanza intrigante di questa stagione dei Ravens.
Ma io invece vado un po' controcorrente, perché vabbè, Jackson è l'unico rookie, diciamo, non l'unico, uno di quelli che ha giocato due partite, perché come ricordava Emanuele ha giocato la partita della Hall of Fame contro i Bears e quella di settimana scorsa, quella di sabato scorso, e io vi posso dire questo: io l'ho visto male, come quarterback sto parlando, Poi ha fatto quel bellissimo touchdown su corsa, con dei movimenti sinuosi da ballerina dervish, però quarterback in due partite è nettamente sotto il 50% di completi, e vabbè, quello può anche essere sempre solo una statistica, e l'ho visto fare veramente tanta fatica in lettura. E è vero che lui ha un grande vantaggio dal suo punto di vista, ha davanti un flacco ancora che può dire la sua, e c'è sempre ricordiamoci, Robert Griffin come secondo quarterback al momento ai Ravens, quindi non c'è tutta questa fretta di avere un Lamar Jackson pronto subito per fare qualcosa. Certo che secondo me ha veramente tanto, tra quelli che abbiamo citato fino adesso è secondo me quello molto più indietro rispetto agli altri due.
Non a caso è stato chiamato come ultimo del primo round dei quarterback.
Sì, vero.
Per riferimento a quello che dicevi delle letture, quando ha fatto il touchdown, la lettura, quella del, se tu vuoi rivedere il tape, la lettura era semplice, si andava a basare sul Sam, sul Strong, ma leggendo un giocatore è cosa molto semplice, è riuscito a fare il touchdown. Se l'allenatore danno gli schemi, deve leggerne uno, quei giocatori non fare bene.
Ti abbiamo perso, vuol dire?
Dicevo, ecco, che
vai.
Che appunto, se uno va a rivedere la partita, quella dove ha fatto il touchdown,
seconda, quello di corsa, diciamo.
Io mi riferisco a quella della prima, dove ha fatto il touchdown.
Sì, esatto, hai ragione. Sì.
Quando andate a leggere, c'è quel tipo di schema. Uno va a leggere il Sam, che sarebbe lo linebacker del lato strong. Se va a chiudere il guard, ha tirato tutto. Fanno schemi, vanno a leggere un giocatore, fanno schemi su misura, come succedeva a lui. Secondo me potrebbe fare bene. Bisogna migliorare la precisione. Passaggio ovviamente non precisi per niente, sono state abbastanza scarse anche sulla corsa. Ha rischiato, ha fatto una corsa che l'ho visto rischiare, che c'erano tre che andavano sopra. Se si fa male, non deve fare la fine di Arcitrix, e poi è finito come quarterback. Deve imparare, secondo me ha un anno per imparare
sì, questo è vero, perché comunque, ripeto, ha davanti chi tiene il posto caldo. E adesso parliamo dell'ultimo quarterback di questa di questo week 1, il presino quarterback rookie, e a Denver un Kelly, e quindi Chad Kelly, ha scaldato i tifosi, ottime prestazioni, e non solo ha scaldato i tifosi, ma anche sopravanzato Paxton Lynch nella deep chart ufficiale della squadra, Case Keenum primo quarterback e Chad Kelly secondo, e quindi qua Emanuele, che oltre ad essere a Denver è anche tifoso dei Broncos, chiediamo qualcosa in più su questo ragazzo che arriva da Mississippi.
Kelly, ecco. Allora, io non sono riuscito a vedere la partita, sono passato accanto allo stadio sabato, ma ero in giro per altre cose, e sono arrivato a casa proprio in tempo per riuscire a vedere la fine del secondo quarto, e ho visto Paxton Lynch che probabilmente ha dimostrato tutti i suoi limiti che poteva mostrare, l'ha mostrati, è stato veramente uno scempio quello che ho visto fare, sia per letture, sia per precisione, sia per tipo di corse. Quello lì non è un quarterback da primo round del 2016, anche perché ha avuto un pass rating 22. Se un quarterback prende la palla e fa lo spike, la butta a terra di 35, una prestazione penosa quella che dice. Tanto che l'hanno incominciato a insultare a top stat, dicevano vai via, c'era lo stat, io ho potuto sentirlo via televisore, perché c'era al canale, mentre quando è entrato Kelly ha iniziato a cantare Kelly tutto lo stadio va bene, c'erano 60 persone, e anche quando ha fatto l'intercetto era Kelly prima, era Kelly prima dell'intercetto, Kelly subito dopo l'intercetto, hanno continuato a tifarlo. C'è un questo ragazzo è stato preso come è stato il mister irrelevant del Masecci, che poi si era fatto male la scorsa stagione, adesso sta iniziando a fare. E qua quello che vedo, tipo così Denver lo adora. Ha fatto vedere anche, è entrato e tutta la squadra ha visto che c'è, possiamo fare qualcosa.
Diciamo che adesso anche Emanuele è tutto più facile, visto che stiamo parlando di pre-season, cioè è tutto più semplice anche per lui, non ha nulla da dimostrare, tra virgolette, come si vuol dire, la mente libera di poter fare quello, per poter giocare in maniera più tranquilla. Ecco, poi bisogna vedere poi le partite che contano. Che adesso avremo comunque altre tre giornate di pre-season che per persone come Kelly sono fondamentali per un percorso di crescita.
Oro. No, ma considera che i Broncos contro i Vikings per il primo tempo non sono riusciti a fare solamente un primo down, tutti gli altri sono stati tre fuori. Veramente l'attacco di Denver al momento non pervenuto, per mio rammarico. È arrivato lui nel secondo tempo, ha iniziato a far vedere qualcosa di buono. Quindi per quello anche la folla, secondo me, non ha niente da perdere. Male che vari torna come terza. Secondo me
chiudi Emanuele.
Secondo me farà bene, potrebbe, magari se riesce a crescere ancora un altro anno di Trochinum e poi la tasca è sua.
Santini, a lei non le chiedo nulla di Chad Kelly, non credo che sia addentro le cose dei Broncos, nonostante dovrebbe esserlo, perché fanno parte della sua division.
Tanto è vero che l'anno scorso io Chad Kelly l'avevo pure preso al fantasy, ma poi si è spaccato, quindi l'ho dovuto mollare, però se ne parlava già bene l'anno scorso, quindi vabbè, poi era tutto Emanuele, quindi non rubo tempo e minuti preziosi per altri argomenti.
No, abbiamo ancora.
Però scusa, ma Allen e Rosen, loro adesso io Angio, cioè Josh Allen a Buffalo sono stati, sì. E Rosen a Arizona, non ho visto.
Hanno giocato, ma non ho citato tutti, ma siete liberi di parlarne.
No, perché mi mancavano alla conta, però in effetti di entrambi ho sentito parlare poco, quindi evidentemente hanno fatto pochino o comunque niente degno di nota troppo positiva o negativa, insomma.
No, Rosen ha fatto vedere qualche cosa. Secondo me, nella mia top chart dei quarterback rookie, l'è tra il terzo e il quarto. Primo Darnold, secondo Mayfield, terzo Rosen e Allen. Ha fatto un paio di lanci che lettura anche lì molto brutte. Una praticamente l'ha lanciato sul wide receiver che era coperto da tre. Devi sapere leggere certe cose. Mentre Allen è stato forse quello un po' più nervoso, però ha fatto vedere che c'è il braccio e che si sa muovere.
Sì, no, infatti è vero questo. Bisogna dire che anche Allen alla fine non ha che aver giocato, non ha giocato tanto, però ha dimostrato di non aver paura di andare sul profondo. Ha tirato un bombone incredibile sulla sinistra, ma la palla era, facciamo, di una yard fuori dal campo, più o meno ricevuta, ma il compagno era fuori dal campo quando ha preso il pallone. E Allen rimane negli highlight della prima di pre-season per quella fuga all'indietro, cercando di evitare il sack, che è riuscito a evitare un meno 40 lanciando la palla all'ultimo secondo. Ecco, lì forse un po' più di esperienza deve ancora maturare, però sai, quando hai davanti un giocatore come Peterman è difficile prendere il suo posto, quindi non ha tutto il tempo da imparare da questi grandi campioni che ha davanti. Credo che siate d'accordo anche voi. Anzi, Peterman e McCarron, giusto per citarli tutti e due. Ok, allora adesso abbiamo chiuso con i quarterback. Grazie a tutti e due per aver citato i due che non avevo messo in scaletta, mi ero soffermato su alcuni di questi, quindi abbiamo anche risposto a una prima domanda. Però prima di passare ad altro, io ho un altro dei miei appunti relativi a la prima settimana di week 1, che riguardano non più un quarterback ma un running back, che è Saquon Barkley, che, ripeto, pur essendo pre-season eccetera eccetera eccetera, probabilmente ha dimostrato che il posto, lo spot numero uno running back nei Giants sarà suo e non di Jonathan Stewart. Cosa ne pensi, Emanuele?
Hanno preso la seconda scelta lui per un motivo preciso. Avere uno che corre bene, ha fatto vedere, ha giocato semplicemente per...
No, non ti sentiamo più, Emanuele, vai e vieni. Ci sono dei momenti in cui ti sentiamo benissimo e altri in cui sparisci.
E non so se la tua connessione o il mio microfono.
Tutto può essere, stasera tutto. Ho fatto uno speed test prima di iniziare con Wind ed ero a 4 mega, quindi stiamo davvero attaccati con le unghie alla connessione. Dai, continua pure.
Ha fatto vedere, è stata una run che si è vista praticamente ovunque su Twitter e Facebook per chi ha i like sulle varie pagine. Ho fatto vedere perché è stato il primo running back a essere preso. Poi le altre, la linea forse c'è ancora la linea di Giants, però il ragazzo a prendere al fantasy football tutta la linea.
Ok, diciamo che consiglio disinteressato, fantasy football una scelta delle prime 3 o 4, addirittura Barkley non credo che vada oltre questa scelta, Marco, giusto? Tu che sei un esperto di questo gioco fatto con numeri.
Primo Garley, Bell, Elliott sono i primi tre, poi ci sarà Brown.
No, beh, parlavo di una dynasty, Emanuele, roba seria, mica...
Io le dynasty non ci gioco, io faccio le cose...
Mica le redraft che ogni anno scegli il meglio che c'è sulla piazza.
Io le dynasty ancora non le so fare.
E invece, siccome Marco in una dynasty da 20 anni, anche lui credo che concordi che va via nei primi 3 o 4.
24 anni, prego, siamo precisi in queste cose.
24 anni.
No, comunque, vabbè, a parte gli scherzi, vabbè, ovvio che i running back nel fantasy sono sempre merce molto molto richiesta, perché sono se sono buoni hanno subito un impatto sulla tua squadra, e questo vale anche per la NFL, voglio dire, un running back ha tutti i ruoli del football che vengono scelti al draft, è probabilmente quello più semplice, la cui transizione dal college ai pro è più facile, se vogliamo, delle dovute diciamo circostanze, ma se poi è un fenomeno come sembra essere lui, diciamo che i Giants potrebbero aver trovato quello che gli serviva, che i Giants negli ultimi anni non credo abbiano mai avuto un running back con questa levatura, per togliere anche un po' di pressione al povero Manning, che ci mette anche a volte del suo, però diciamo spesso e volentieri ha dovuto diciamo portare la squadra sulle sue spalle, ne ha vinti anche due Super Bowl, tre altre cose, però un giocatore di questa forza, di questa potenza, sicuramente mette un po' più in equilibrio il gioco offensivo dei Giants. Sarà poi tutto da vedere, non ho notizie sulla linea offensiva di New York, quindi quanto possa essere forte o meno, però di sicuro è un ragazzo che avrà un futuro radioso nella Lega.
Ok, perfetto, allora chiudiamo questa prima fase dedicata a queste mie pensieri e domande, prima di addentrarci, rimanere sempre in ambito AFC West, non possiamo con gioia e gaudio dare il bentornato a tre quarterback che sono tornati a lanciare sui rodi prolati in una partita ufficiale, seppur di preciso, Andrew Luck, Ryan Tannehill, Deshaun Watson. Andrew Luck, Marco adesso mi correggerà, è fuori da due stagioni piene, giusto Marco?
Eh sì, era tipo 600, ma la differenza tra lui e Tannehill in giorni da cui hanno lanciato era di pochi giorni, ora 606, mi sembra altro 580, una roba del genere, perché Tannehill si è fatto male all'inizio d'agosto l'anno scorso, l'anno scorso, parlava di giorni, si parlava di giorni solari dall'ultimo pallone lanciato nell'NFL, quindi ovviamente tutta l'off season se l'era saltata, quindi 600 giorni sono tanti, veramente tanti, soprattutto Luck, perché Tannehill ha avuto un infortunio al ginocchio che bene o male, per quanto brutti possono essere, vedi Bridgewater, se va tutto bene non ci sono grossi problemi, mentre Luck ha avuto un infortunio diciamo abbastanza pesante alla spalla, quindi più di una volta, cioè l'anno scorso per esempio sembrava che ce la potesse fare, sembrava rientra, poi alla fine non è più rientrato, quindi segno che evidentemente le condizioni non erano così buone, probabilmente ha avuto anche dei peggioramenti magari nel provare a allenarsi o a lanciare, però da quello che si è letto sembra che si sia, l'hanno fatto giocare anche un quarto intero se non sbaglio, quindi da quello che ho letto sembra che si sia mosso bene e abbia lanciato anche discretamente bene, quindi questa è una notizia che per i miei concittadini di Indianapolis non può essere altro che una cosa buona, perché sinceramente quello che si è visto in campo, a parte un po' Brice l'anno scorso, però è stato abbastanza pietoso, quindi io sono contento soprattutto per lui, perché oltre che essere un bravissimo quarterback è anche come si può dire, un bravo ragazzo, ecco, questo secondo me lo riassume abbastanza bene.
Quindi rientro anche da Ryan Tannehill, che insomma doveva essere la grande speranza dei Dolphins, ma a causa di infortuni non si è rivelata tale, e poi quello di Deshaun Watson dopo l'infortunio al ginocchio, anche lui se ricordo bene, che praticamente pose fine alla stagione degli Houston Texans, perché dopo di lui fu il diluvio, e quindi siamo contenti, voglio dire, di rivedere in campo questi tre quarterback. Io concordo con quello che ha detto Marco su Luck, perché è uno che se lo merita di poter giocare ancora per tutto quello che ha fatto e che ha dato ai Colts, mentre invece confesso la mia curiosità nella mia speranza di vedere un Tannehill completamente in condizione, perché come ha scritto Maurizotto nel preview dei Dolphins pubblicato su Adore Magazine settimana scorsa, quest'anno Gase ha costruito la squadra su immagine e somiglianza, quindi non ci sono più scuse per l'head coach, e la presenza di Tannehill è una scusa evitata, diciamo, no? Nel dire ma non c'è il nostro quarterback, e quindi anche per questo sono curioso di vederlo all'opera, mentre per Watson sono contento perché ha dimostrato di essere veramente un giocatore valido, uno di quei rookie che sono arrivati nell'NFL e hanno subito mostrato il loro valore. Emanuele, se hai qualcosa da aggiungere, se no andiamo avanti.
No, l'unica cosa, Lac ha detto che si era divertito, che era una cosa che fa sempre piacere sentire, e con il ritorno di Watson l'AFC South sarà veramente divertente, perché c'è, sono i Jaguar che hanno sorpreso Watson e Lac per Texas, e poi Tennessee comunque si è rafforzata tanto, sarà molto bello.
Ok, perfetto, perfetto.
Beh, diciamo che però vai, per vai, noi, Marco, vai. No, nel senso che per noi però è una grossa perdita il fatto che il nostro divo porno attore non calcherà più lo stadio. Adesso non so dove sia andato a finire.
Noi così so che è andato in un'altra. Non abbiamo più un programma. Noi abbiamo costruito un programma su di lui.
Dovremmo cambiare, trovare un altro. Tom Savage.
Tom dai. Savage.
Già, ma nome. Sai che l'H ha cambiato pettinatura della barba, no? Si è fatto i baffetti da porno attore anni 80, quindi l'avete ancora.
Bart Reynolds. No, comunque non so che è andato da qualche altra parte a giocare, perché ho letto qualcosina cronache lì.
Qualcun altro l'ha preso,
quindi forse, no, forse la saga non è finita.
No, ma non mi pare impossibile. Intanto stiamo cercando di collegare anche
e nei Saints.
Andrei, ecco, bravo.
Ha giocato nei Saints.
Abbiamo altri rumori sottofondo, accelerate dei rumori sottofondo perché sarà entrato Andrea Ghezzi.
Buonasera a tutti.
Ciao Andrea.
Guarda, perfetto. Andrea. Con Andrea ne approfittiamo, chiudiamo questo capitolo dedicato ai quarterback più fortunati e andiamo, ci spostiamo un attimo sui Raiders, visto che prima abbiamo parlato un po' di Broncos con Emanuele, adesso ci stiamo qualche minuto sui Raiders perché abbiamo delle domande al pubblico. Luca ci chiede un giudizio sui primi 100 giorni di Gruden ai Raiders, mentre Marco, un tuo omonimo ovviamente, vuole sapere se secondo noi Khalil Mack, che vuole un sostanzioso ritocco di ingaggio, andrà via da Oakland. Prima di sentire il parere di Marco e degli altri, di Emanuele e di Andrea, ho ricevuto un altro messaggio di Mauri, che è un tifosissimo dei Raiders, e ritiene che i propri Raiders possono essere dei contender per i playoff, e segnala uno sleeper per gli appassionati di fantafootball, che è il running back Chris Warren III, undrafted da Texas. Marco, lascio una la parola a te, che magari seguendo per lavoro ne sai qualcosa di più.
Se Andrea spegne la bora
faccio casino?
Molto aspettate
che metto silenzioso.
Allora, diciamo, per quanto riguarda la domanda di Luca sui 100 giorni di Gruden, allora per il momento la cosa che anche gli insider hanno notato è che comunque tutti quegli anni di assenza dalla panchina non l'hanno per niente ramollito, e credo che poi lui abbia passato molto del tempo a studiare il football, quindi tecnicamente forse è più cresciuto, però anche quello che ha sempre, diciamo, caratterizzato il suo fare allenatore, la grinta, il fatto di non dormire mai, il fatto di gestire le cose che gioca in un certo modo faccia a faccia, questo non è cambiato, quindi da questo punto di vista diciamo che l'attitudine gli è rimasta, sperando che abbia poi i risultati che ha avuto l'ultima volta che è stato a Oakland. Giudizi, allora, dalla prima partita probabilmente non si può dire moltissimo, non è andata male, alcuni reparti hanno brillato più di altri, l'attacco sembra girare un pochettino meglio, anche perché fare peggio l'anno scorso non era molto facile, non era difficile, quindi io aspetto, ecco, perché comunque qualcuno non ha giocato, qualcuno ha giocato poco, conseguenza è difficile dare un giudizio definitivo. Per quanto riguarda Mac, non lo so, io diciamo non è il primo holdout che vedo, non sarà l'ultimo, tante volte si criticano i giocatori per questo tipo di trattative, i giornali o i siti dicono che le parti non si parlano, ma io non ci credo assolutamente, credo che sia intenzione dei Raiders sicuramente trovare l'accordo e rifirmarlo, dandogli i soldi che merita. Diciamo che si sentono anche qui cifre
i soldi richiesti a lui abbastanza elevati. Spero che McKenzie sappia quello che faccia, e comunque in ogni caso Mac è ancora un giocatore sotto contratto, quindi credo che alla fine in qualche maniera sia anche un po' obbligato a giocare, bisogna vedere a che condizioni, però io spero che gli diano quello che merita, perché è un giocatore di quelli che difensivamente parlando arrivano una volta ogni 10 anni forse. E l'ultima cosa era
il Chris Warren terzo.
Ho visto solo un highlight di uno scrimmage di allenamento dove ha asfaltato un linebacker dei Lions, ma nello scrimmage, non nell'amichevole, proprio, cioè negli allenamenti che le squadre fanno anche tra di loro come allenamento, ma al di là di questo mi devo fidare di Mauri, che è un, non tutti lo conoscono, ma è un pazzo furioso, scatenato soprattutto dal punto di vista college, conosce i giocatori fino alla più infima università, quindi diciamo che mi devo fidare di lui.
Prima di chiedere un parere a Emanuele e Andrea, volevo solo aggiungere una piccola precisazione. Ho letto in giro molte persone che si lamentano del fatto che Gruden non abbia mai parlato con Mac e quindi insomma non abbia mai fatto qualcosa per cercare di far finire questa fase di hold out. Ebbene amici, vi dico che l'ultima cosa che deve fare Gruden è parlare direttamente col giocatore, perché sarebbe una cosa gravissima per quelle che sono poi le regole della NFL, perché nel momento in cui Khalil Mack ha dichiarato che vuole più soldi per tornare a giocare, si esclude, diciamo, dalla squadra, e tutto il dialogo tra le parti avviene tra il procuratore del giocatore e la dirigenza, general manager o suo succedaneo dei Raiders. Non deve esserci assolutamente nessun contatto tra giocatore e allenatore, come tra giocatore e squadra. Quindi se c'è un motivo per cui Gruden non ha mai parlato con Mac anche solo per dirgli dai, torna tra noi che ammazziamo il vitello grasso, che di solito è sempre un uomo di linea, è anche questo. Essendo questo un hold out vero e proprio, si devono mantenere determinate posizioni. Emanuele, tuo parere su Mac e brevemente sui Raiders in generale?
Però non si parlano da marzo, cioè hanno fatto ciao solo allenatore e poi non parlarsi,
come sì, fa l'allenatore? Lui vuole soldi.
Sì, vabbè, ma vuole soldi. Ma non ci credo neanche che non si sono parlati. Purtroppo, come dici tu, non dovete, è una cosa che probabilmente non deve trapelare, non dovrà uscire. Ma no, è impossibile che non, cioè, ma io non ci credo, ma neanche, guarda.
Riguardo per Gruden, vedendo la partita sembra che lo smalto non l'abbia perso del tutto. Sicuramente c'era un paio di scenette con gli arbitri che è stata abbastanza. E hanno detto sempre che
ti perdiamo. Ti abbiamo recuperato.
Ok.
Ecco, vai Emanuele.
Ci sono leggendo su internet, su Twitter, le varie cose. Lui mostrava i tape del football degli anni 70. Ora, in 10 anni il football è cambiato moltissimo. È cambiato quasi completamente dal punto di vista tattico. Rimostrare i tape degli anni 70 non so quanto possa essere utile, e anche avere la mentalità di 10 anni fa non so quanto possa essere utile. Quindi da vedere, vedremo come andrà. Sicuramente hanno un arsenale come wide receiver che non è niente male, quindi i Raiders potrebbero fare bene. Secondo me hanno forse la peggiore secondaria sicuramente della division, quindi non so come andrà. La stagione tra 20 giorni, 30, più o meno 25 giorni, vedremo.
Ghezzi, lei cosa ci dice? Lei che sa?
No, io non so niente, soprattutto non so niente dei Raiders. Quello che voglio dire è che Gruden a me non piace, ma capisco il ragionamento che ha fatto Oakland dandogli un contratto da 10 anni, quindi si sono messi nelle sue mani. Prima di giudicarlo bisognerà aspettare qualche stagione. Per Chris Warren III, ex Texas, quindi uno dei miei pupilli nella mia università, spero che riesca a fare nei Raiders quello che non ha fatto con l'università appunto di Texas, e mi auguro per lui, insomma, che esprima il potenziale che in tanti ai Longhorns ci aspettavamo e che invece, insomma, non si è mai visto. Si è intravisto, ma non si è mai visto. Ho visto l'azione a cui faceva riferimento Marco quando ha ribaltato una safety o un cornerback, non mi ricordo chi fosse, dei Lions, è quel tipo di giocatore. Bisognerà vedere se lo riuscirà a fare con continuità, soprattutto a livello NFL. Mi stupirebbe, non essendoci mai riuscito a un livello più basso come quello che è appunto del college football, però insomma, non sarebbe il primo e ne sarà l'ultimo caso eventualmente di giocatori che non sono riusciti a esprimere tutto il proprio potenziale a livello collegiale e poi invece in NFL hanno fatto bene.
E ha anche un po' di concorrenza interna, mica da ridere. Quindi perché dietro Lynch c'è Richard, c'è Washington, che hanno già giocato questa stagione con risultati alterni. Quindi diciamo che deve fare un po', se fa la squadra vuol dire che ha i numeri.
No, ma scusa, chiudo. Lui ce li ha, nel senso che più volte ha dimostrato appunto con Texas di poter essere un giocatore dominante non solo a livello collegiale. Il problema, secondo me, è che gli è sempre mancata la continuità. Non ha vissuto le migliori stagioni dei Longhorns, quindi questa forse può essere una giustificazione almeno parziale. Ripeto, se facesse bene i Raiders sarei solo contento per lui.
Perfetto, adesso ci spostiamo di conference, perché sempre il Marco di prima ci chiede se secondo noi nella prossima stagione il rientro di Carson da un infortunio e il rookie Penny riusciranno ad evitare che Russell Wilson diventi per il secondo anno consecutivo il giocatore con più corse della squadra. Ecco, volevo chiedere così un vostro pensiero in generale su questo discorso. Noi abbiamo pubblicato due giorni fa un articolo con alcune statistiche simpatiche della scorsa stagione, e una di queste era proprio che Russell Wilson era il giocatore di Seattle Seahawks che aveva più corse, numero di corse a statistica, cosa che non va mai bene per un quarterback. Alessandro.
Chi è Alessandro?
Alessandro Emanuele, che in America diventa Alessandro.
Ok, date una online a Russell. Lui ha il maggior numero di corse perché scappava ogni volta per la propria vita. Quindi date un online a quell'uomo. Date qualcuno che. Date una tasca che regga. E poi potrà dare la palla a qualcuno per correre. L'anno scorso gli mancava il running back, vero? Ma spesso è quello col più numero di corse perché ogni volta correva per la propria vita. Quindi dovrebbe non essere il giocatore con più corse, però avendo tackle, guardie e centro decenti aiuta.
Marco e Andrea.
Sì, beh, sicuramente non è pensabile che faccia una stagione come quella dell'anno scorso. Certo, i nomi di chi gioca running back a Seattle non è che sono quelli tra i più roboanti, ma almeno un Cristiano che porti qualche pallone, spero che lo trovino, altrimenti Russell avrà una carriera piuttosto breve, più breve del previsto, se non altro.
E Andrea?
Rashad Penny, noi ne abbiamo parlato spesso a podcast, spesso da intanto mio figlio e mia moglie discutono sui Pokémon in macchina insieme a me, Rashad Penny è stata una scelta sorpresa, però è un giocatore molto solido che ha fatto numeri incredibili con San Diego State University. È stata un po' una sorpresa scelto così in alto, però è un po' un trattorino e potrebbe essere il giocatore giusto per evitare che Wilson sia nuovamente il giocatore con più corse dei Seattle Seahawks. Però condivido abbastanza il ragionamento di Emanuele, che diceva che spesso Wilson l'anno scorso correva per salvarsi la vita, quindi insomma bisognerà che Seattle riesca a costruire un attacco partendo dalla O-line, perché Penny possa essere poi un giocatore che porti il proprio contributo.
Perfetto, grazie Andrea. Siamo quasi in chiusura, ancora una piccola nota, un argomento e poi possiamo salutarci. La piccola nota è: volete sapere qual è la prima regola della pre-season? Ve la dico io. Niente infortuni, niente infortuni, niente infortuni. La seconda regola della pre-season? Niente infortuni, niente infortuni, niente infortuni. Da queste nascono terza, quarta, quinta e sesta e settima arrivata alla pre-season, che sono uguali alle prime due. In una partita i Redskins hanno perso per tutta la stagione il running back Guice, il ricevitore Davis e il tight end Gardner. tre giocatori, due titolari sicuri più un Tedesco che si sta facendo vedere per le sue abilità, che salteranno un'intera stagione. E questo dimostra come la pre-season, se da un certo punto di vista può essere utile a qualcuno, da un altro punto di vista può essere deleteria e rovinarti un'intera stagione. Non sono i primi casi che vediamo, eh. L'anno scorso è stata una moria, se ci ricordiamo saltavano legamenti a destra e a sinistra. Però ecco, quello che volevo chiedervi così, proprio un pensiero veloce, è di fronte a una notizia del genere che colpisce in maniera incredibile i tifosi Redskins, se cambia quella che è la vostra percezione di queste quattro partite che servono sì per avere un mese in più di football, che servono sia gli allenatori per scrimare un roster una 90-53 e quindi vedere un po' chi mettere, ma che però possono costare anche molto molto caro alle squadre. Emanuele.
Alla fine ci sta, uno deve capire se i rookie vanno bene o no. Forse sul 4, visto che la quarta è sempre abbastanza inutile, farne 3, però le prime partite pre-season servono, come nel calcio le amichevoli. Quindi ci sta. I Redskin, mi dispiace per Garnett, il tight end, che probabilmente ha preso la sfiga di Reed, si è infortunato lui e quest'anno Reed sarà a posto, però succede, è il futuro.
Marco.
Sì, beh, ma anche io penso sia inevitabile, è uno sport così, purtroppo poi a volte, io poi mi ricordo che l'anno scorso addirittura tanti infortuni erano avvenuti in allenamento, cioè neanche in partite, diciamo in pre-season, quindi c'è un po' di sfortuna, c'è un po' di casualità, d'altronde può succederti alla prima azione, a chi non si può dare la colpa a niente, secondo me. Poi si può disquisire se quattro partite sono troppe, c'è chi diciamo, propone di farne due, però secondo me è un qualcosa che va, che è insito in questo sport, e quindi non so se c'è un modo per poter limitare questi infortuni, che sicuramente sono un qualcosa che possono, come per Washington, insomma, investito parecchio in questo ragazzo e si trova a doverne farne a meno per tutta una stagione, perché poi mi pare che San Francisco ha avuto un po' di infortuni.
Sì, però nessuno grave. Esatto. Cioè, no, esatto. San Francisco credo siano usciti o 5 o 6 giocatori durante l'incontro per infortuni, però nessuno grave a questo livello, ecco.
Quindi spiace perché sono cose che non contano, queste cose qui, ma servono. Il numero poi, ripeto, è tutto da vedere quale sia quello giusto.
Andrea?
Un modo per non far infortunare i giocatori purtroppo non c'è, non esiste, se non quello di non metterli in campo. Secondo me ogni tanto in pre-season vediamo giocare dei giocatori che in campo non ci dovrebbero andare per l'importanza che hanno all'interno dei propri team. Questo ragionamento viene spesso fatto sui quarterback, ma non su altri ruoli. E poi, come diceva giustamente Marco, non si può incolpare nessuno per gli infortuni, fanno parte del gioco. Al posto di essere la prima di pre-season potrebbe essere la prima stagionale e non farebbe molta differenza. È così, bisogna accettarlo. Io sono dell'idea che in pre-season certi giocatori, anche se rookie, il campo non lo dovrebbero vedere, perché un guy che ti risolve, e parliamo quindi di Washington, che ti risolve dopo anni il problema dei running back, non credo che tu abbia bisogno di vederlo in campo alla prima di pre-season. È anche vero che non si fosse fatto male non saremmo qua a parlarne, quindi un po' è sfortuna, anzi è praticamente solo sfortuna, è così, bisogna accettarlo. Ripeto, per me la soluzione è non metterli proprio in campo, ma andare a mettere in campo in pre-season i giocatori che vanno a completare il roster e non quelli che sono già sicuri di farlo. Però queste sono scelte che ogni squadra, ogni allenatore, ogni management fa in modo diverso, e bisogna accettarlo, i tifosi devono accettarlo, tutti noi lo dobbiamo accettare, e va bene così.
Emanuele?
Di nuovo?
No, hai chiuso lì, ok, no, perché era andato via.
Prima era Alessandro.
No, mi è andato via nel finale, poi tu magari voleva aggiungere il pezzo che mancava, perché con Emanuele c'è, non c'è, perfetto, ok, allora non avevi nulla da aggiungere. Arriviamo all'ultimo argomento, l'ho tenuto apposta in fondo perché potrebbe essere anche una discussione quasi sul nulla, però vabbè, facciamolo in amicizia, e riguarda la nuova regola sull'utilizzo del casco. Se ne è parlato tantissimo quando è stata approvata, se ne è parlato tantissimo per tutto il mese di luglio, per come si poteva coniugare, come sarebbe stata applicata, e la prima giornata di pre-season invece per questo è stata veramente utile, perché abbiamo visto che è stata applicata, questa è una mia considerazione in cui mi prendo piena responsabilità, come viene detto in una famosa serie TV, famosa in tutto il mondo, un po' la cazzo di cane. Nel senso che abbiamo visto crew arbitrali fregare l'impossibile, la partita quella dei Cardinals è durata 3 ore e 27 minuti, questo di pre-season, 3 ore e 27 minuti, altre volte non tirare nulla quando sembrava chiaro che invece quel fallo, quel contatto fosse falloso, fino ad arrivare al primo giocatore espulso per la nuova regola, che è Shamarco Thomas dei Colts, espulso per un intervento molto brutto, dobbiamo dirlo, cioè abbiamo visto le immagini.
L'hanno anche tagliato?
Non solo l'hanno tagliato, dopo la partita l'head coach dei Colts lo ha sotterrato sotto quintali di merda, dicendo che loro non insegnano i propri giocatori a placare in quel modo, che loro conoscono le regole, eccetera, 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 per essere poi tagliato, e passava un Emanuele per caso per strada, gli ha detto: guarda, so che ti hanno tagliato, io sono di Denver, a Denver serve un quarterback, vieni con me che ho degli amici, ed è stato messo sotto contratto dai Broncos.
Sì, è
notizia di oggi o di ieri sera, ma questo per dire che effettivamente stiamo facendo fatica a capire noi appassionati come sarà coniugata questa regola in stagione regolare. È vero che si dice che la precisione serve con le nuove regole proprio a creare casistica, a fare esperimenti per poi dopo prendere un metro, ma secondo me su questo tipo di regola sarà quasi difficile trovare un metro comune tra le 18 crew NFL. Andrea, Emanuele, Marco.
Allora, la regola, uso un francesismo, è una cagata pazzesca, perché è di difficile valutazione, e quindi, come dicevi tu, sarà difficile capire quale possa essere il metro utilizzato. Io ho cercato di drammatizzare il tutto ieri postando una foto di me e di mio figlio di 2 anni con una palla da football, dicendo appunto che grazie alle nuove regole anche Lorenzino ha ottenuto un posto nel training camp dei Cleveland Browns. Questo per dire che cosa? Che si sta cercando di rendere lo sport football sempre meno pericoloso, e questo va bene, però secondo me si sta un attimino andando oltre, e questa regola spero non sopravviva a questa pre-season o al limite a questa stagione.
No, beh, questa stagione ormai ce la si tiene, ecco, da questo punto di vista qua. Emanuele?
Secondo me questa regola se la tengono, e se la tengono per tanto tempo invece, perché quello che è successo l'anno scorso a Shazier qua negli Stati Uniti ha traumatizzato molte persone. Sono anni, io vivo in Colorado quasi da 4 anni, e il numero di campi di calcio per i bambini sono cresciuti in modo esponenziale. I bambini ormai giocano a calcio, e hanno paura che i ragazzi crescendo sono traumi che sono stati belli. Questa regola deve essere stata, perché ci sono stati casi tackle perfetti, c'era quel Simons per Broncos che l'arbitro ha lanciato quasi la flag prima che l'intervento ci fosse. Devono aggiustare, hanno avuto le prime 17 partite, avranno altre partite per aggiustare, devono aggiustare in modo, hanno un mese per il pass, perché in caso sarebbe che non avete stato fatto.
Ma noi ti abbiamo perso nella parte finale.
No, scusa, volevo solo fare una specifica su quello che ho detto. Non sopravviva questa pre-season, era intesa perché, come hai giustamente ricordato tu, non è che la regola adesso la possiamo eliminare, ma spero che poi non venga applicata, se non in casi evidenti durante la stagione. Mentre, come ricordavi tu, soprattutto in alcune partite sono volate flag a più non posso, e mi spiace correggerti, ma la partita dell'Arizona Cardinals durata 3 ore e 37
37
no, 27.
Vedi.
No, questo per dire che ovvio che la regola c'è e ce la teniamo, no. Però bisognerà vedere poi quante volte verrà chiamata. Io spero che questa pre-season aiuti gli arbitri a capire che deve essere tirata una flag solo quando c'è un'evidenza, se no appunto succede quello che è successo con i Cardinals, dove le partite diventano infinite, dove vengono puniti anche dei tackle, dei placcaggi che sono assolutamente regolari. Questo era solo per specificare la mia affermazione.
Emanuele, vai a chiudere il tuo discorso che ti avevamo perso. Ci avevi detto che i campi da soccer, di calcio,
io
erano aumentati in maniera incredibile.
Invece, che hai laggato tantissimo.
Qui siamo davvero.
Okay. Mi sa che il tuo 3G sta iniziando a morire.
No, no, sta resistendo. Dai, siamo positivi. Manca pochissimo alla fine, ce la possiamo fare.
Dove mi avete perso?
I campi da calcio dei ragazzini stanno aumentando in maniera incredibile.
Ci sono un sacco di campi da calcio dei ragazzini che i genitori non vogliono mandare i bambini a giocare a football, preferiscono giocare a calcio, al soccer, quello proprio europeo, per appunto evitare che possano avere degli infortuni che possono lasciare la colonna vertebrale o possono avere. E per il caso di Shamarco Thomas, è stato preso di Broncos perché si era fatto male Carter, però quell'intervento era molto molto da quello era da quell'intervento lì è da punire, altri che ho visto non sono altri che l'arbitro lo aveva deciso prima che erano interventi errati. Se continua così finirà che il flag football sarà l'americano sarà il, devono aggiustare il tiro o perderanno ancora più.
Perfetto, Marco a chiudere.
Ma allora, diciamo che quando ci sono poi regole che dipendono molto dall'interpretazione è sempre un po' difficoltosa la cosa. Qui c'è anche un discorso di mentalità e di scuola, se vogliamo, perché quasi cioè questi atleti giocano a football dalla high school, università, e gli insegnano a giocare in un certo modo. Ovvio che si vedono colpi davvero brutti e questi sicuramente devono essere puniti, ma anche più, diciamo, aspramente di quanto avviene ora, perché sono fatti con cattiveria e comunque senza il rispetto, diciamo, di come deve essere fatto un placcaggio. Quindi deve cambiare un po' la mentalità e non è facile farlo in una stagione solamente. Condivido il discorso di Emanuele sul fatto che i campi di calcio siano, il calcio sia uno sport che sta crescendo a dismisura negli Stati Uniti anche per questi motivi qua, però secondo me se ai giocatori venisse insegnato un certo tipo di placcaggio, venissero puniti aspramente per quelli fatti non come devono essere fatti, essendo anche uno sport molto istintivo, comunque non credo che nessuno venga in mente l'istinto di andare col casco addosso a un giocatore, quindi è proprio una questione secondo me di mentalità, che io spero che questa regola, se deve fare di buono qualcosa, sia quello un po' di essere da deterrente per questo tipo di giocatori che purtroppo ancora circolano nei campi NFL. E poi tu hai detto la durata della partita di zona, ma poi mi sembra di aver letto un numero che in 16 partite siano state chiamate 240 penalità totali, quindi vuol dire 12-15 a partita, che sono tante. Adesso ovviamente non ne so come sono suddivise, come ovviamente non sono tutte per quella regola nuova, però anche gli arbitri spero che stiano facendo un po' di allenamento, però ecco, mi spiacerebbe se lo sport che amiamo tutti venga snaturato troppo per colpa di qualcuno che negli anni ci ha marciato e ha giocato in maniera molto molto scorretta senza essere punito adeguatamente.
Perfetto, grazie Marco, e con questo tuo pensiero chiudiamo questa 11ª puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Era talmente tanta la voglia di parlare di football americano che abbiamo fatto la trasmissione con una connessione 3G che nell'ultimo speed test ha fatto 10 minuti fa dava 4 mega in download e 1,5 in upload, e, togliendo un padre come Marco Santini, che ringrazio, dalla cena con la famiglia, prendendo un ricercatore di Denver e allontanandolo dai suoi compiti per parlare di football, e obbligando un altro padre a fare un viaggio di ritorno in macchina con la famiglia al posto di parlare dei Pokémon con i suoi figli, ma a parlare di football con noi, grazie Andrea. E quindi ci siamo riusciti, 1 ora e 5 di trasmissione, e la linea sembra aver tenuto bene così. Da Giovanni Ganci, grazie di cuore ai tre amici che mi hanno fatto compagnia, a tutti voi che ci ascolterete, spero ancora in relax vacanziero. Per questa 11ª puntata è tutto. I'm on the road again.